E poi molti ci stanno rispondendo sulla domanda iniziale. Sentirete alle 15.30 che cosa significa oggi per uno scrittore occuparsi di ambiente. Un imperativo, come diceva giorni fa alle conversazioni di Capri a Amitav Ghosh. Nicola Lagioia a pagina 3 ha letto anche il suo bellissimo articolo sulla Stampa. Noi ci torneremo. Allora, gli scrittori che si sono occupati di ambiente. Gaetano dalla Sicilia fa un suggerimento interessante. Goethe, per esempio. Già nei Dolori del giovane Werther scrive, parla di ambiente e poi viaggio in Italia, come dimenticarlo, mentre Teresa suggerisce il nome di Sergio Azzeni, del grandissimo Sergio Azzeni, che ricorda non ha scritto esplicitamente di ambiente, ma tutti i suoi scritti ne sono permeati. Questo è il filo che mi rimane dei libri che ho letto. Ne parleremo ancora. Per ora, come sapete, andiamo a parlare di altri libri, libri lontani, libri che magari si sono occupati evidentemente d'ambiente, ma esclusivamente di quelli che non si trovano più, ovvero Caccia al libro. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright carpet kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Chissà se con l'arrivo dell'estate piena, oggi è il lunedì 1° di luglio, con l'arrivo dell'estate piena sarà più facile ritrovare i libri desiderati, magari perché aumentano i mercatini di libri usati, e sapete benissimo che molti dei nostri ascoltatori spesso si imbattono in un libro che è su una bancarella appunto di libri usati, che è cercato proprio da uno degli ascoltatori di Caccia al Libro. Tutto questo avviene come sempre grazie a un numero di telefono 06 3686 5666, avviene attraverso un sito fare.rai.it dove sono elencati tutti i libri che ancora non abbiamo trovato, e avviene attraverso la rete degli ascoltatori di Caccia al Libro. Maddalena Moltrer, Trento, buon pomeriggio a lei.
Salve.
Cosa cerchiamo per lei? Benvenuta.
Io sto cercando un libro di Mario Luise che si chiama Dal fiume al mare, e come sottotitolo ha Un lungo viaggio tra gli spaesati di Castel Volturno.
Sì, è un libro non lontanissimo, ma lontanino nel tempo, perché è uscito nel 2001 per le Edizioni Scientifiche, sì, Italiane. Che cosa c'è in questo Dal fiume al mare, Maddalena?
Allora, Mario Luise è un ex sindaco di Castel Volturno,
sì,
che si è occupato di cercare di dare una regolamentazione urbanistica a questo comune nell'epoca del boom edilizio. Credo che lui possa essere molto vicino alle vicende di questo comune. E mi servirebbe per poter scrivere la mia tesi con una fonte in più.
Senta, la sua tesi a cosa sarà dedicata?
Sto scrivendo una tesi sul recupero del patrimonio edilizio sottoutilizzato di Castel Volturno.
Senta,
in chiave sociale.
In chiave sociale. Allora, in questo libro si parla del villaggio Coppola, che è appunto è una dei luoghi indicativi di quello che stava avvenendo in quegli anni. Siamo alla fine degli anni 50, come Maddalena Moltrer ricordava, sono gli anni in cui si avvia il boom economico, ma anche la speculazione edilizia. E questo è uno strano libro, perché da una parte parla, e riprendiamo quindi il discorso che abbiamo intrapreso all'inizio con Pupi Avati, parla di provincia, della provincia di Napoli e di Caserta in particolare, e poi parla di cosa si sarebbe in un certo senso poi preannunciato negli anni successivi, la speculazione, il tentativo di rimanere nella legalità. Cioè, Mario Luise è stato per oltre 30 anni impegnato nelle istituzioni, è stato 3 volte sindaco per l'appunto di Castel Volturno, e tanto per riconnettersi a un altro dei filoni di questo pomeriggio, si è sempre battuto in difesa dell'ambiente. Quindi cerchiamo con rinnovato vigore. Un lungo viaggio tra gli spaesati di Castel Volturno è il sottotitolo, il titolo è Dal fiume al mare, la casa editrice sono le Edizioni Scientifiche Italiane, l'autore Mario Luise, l'anno il 2001, il numero 06 3686 5666. Grazie a Maddalena Moltrer e benvenuto a Domenico Aprea da Sparanese. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Cosa cerchiamo per lei?
Io cerco un testo di divulgazione scientifica di Richard Dawkins, dal titolo Il racconto dell'antenato e sottotitolo La grande storia dell'evoluzione, edito da Arnoldo Mondadori, pubblicato nel 2004.
Sì, l'ultima ristampa 2006, da quello che noi sappiamo. Ripeto tutto, Richard Dawkins, Il racconto dell'antenato, ovvero La grande storia dell'evoluzione, Mondadori, perché cerca questo titolo? Che cosa c'è in questo testo di un grande etologo, biologo e per l'appunto divulgatore scientifico inglese?
Io principalmente lo ricerco per uno scopo didattico, insegno scienze in una scuola secondaria di primo grado. Il testo coniuga magistralmente quello che è un rigore scientifico con contenuti di altissimo spessore, anche una forma narrativa molto accattivante, perché ricalca quelli che sono i racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer.
È interessante questo, perché oltretutto, se si scorre la biografia di Dawkins, si scopre con quanto a lungo poi si sia dedicato, sia stato anche un attivista effettivamente della divulgazione scientifica e addirittura ha avuto una cattedra in questo senso. Senta, quante difficoltà si trovano oggi, mi perdoni la domanda ma approfitto, Domenico Aprea, ad affrontare serenamente il discorso sull'evoluzione? Glielo chiedo perché in America già c'è qualche problema, qualche avvisaglia, diciamo, di problemi o di rifiuto delle teorie darwiniane, e ricordo che Dawkins è un neo-darwinista, così almeno ama definirsi, cominciano ad avvertirsi anche in Italia.
Sì, Dawkins è stato molto criticato soprattutto dai creazionisti, quindi oggigiorno sì, è sempre più difficile, ecco, lottare nell'insegnamento appunto di questa disciplina. Se ci ricordiamo che anche in Italia qualche anno fa con la legge Gelmini si rischiava addirittura di stralciare alcuni capitoli dell'evoluzionismo dai testi di divulgazione scientifica per alunni, ecco.
Va bene, quindi a maggior ragione bisognerà rintracciare questo titolo. Un piccolo aneddoto divertente per quello che riguarda Dawkins è che uno dei suoi grandi amici era Douglas Adams, l'autore di fantascienza, quello autore di Good Omen e autore ovviamente della Guida Galattica per autostoppisti. Ma insomma, come si vede, uno scienziato e uno scrittore di fantascienza possono essere più che amici. Grazie Domenico Aprea.
Grazie.
Ricordo Il racconto dell'antenato, La grande storia dell'evoluzione, Richard Dawkins, Mondadori 2006, ma anche il primo titolo lanciato questo pomeriggio, Dal fiume al mare, un lungo viaggio fra gli spaesati di Castel Volturno di Mario Luise, Edizioni Scientifiche Italiane. Il numero è sempre 0636865666. Vi ricordo che abbiamo moltissimi titoli ancora non ritracciati. Vi ricordo che alcuni di questi titoli verranno ora riletti, con l'auspicio che, andando a pescare da quello che è avvenuto, è stato, di cui abbiamo parlato in tempi lontani, possa magari per una citazione essere rintracciato ora. Per esempio, cerchiamo di Siegfried Krakauer, Prima delle cose ultime, pubblicato da Marietti, ma anche il diario intimo di Henri Frédéric Amiel, Angelo Longo, la casa editrice addirittura 1960, anno di pubblicazione, oppure di Ilaria Filograsso, Bambini in trappola, pedagogia nera e letteratura per l'infanzia, un titolo Franco Angeli molto più recente del 2013, e oppure di Michael Moorcock, La saga di Elric di Melniboné, Edizioni Nord, siamo nel 1997 in questo caso. Ancora di Leon Rappoport, Come mangiamo, appetito, cultura e psicologia del cibo, un titolo Ponte alle Grazie, e poi di Clara Kraus, Reggiani, storia della letteratura giudaico-ellenista, Mimesis, la casa editrice, 2009 l'anno di edizione, e infine di Mario Avagliano e Marco Palmieri, Gli internati militari italiani Einaudi 2009. Per tutti questi titoli, lo sapete, 0636865666, che è il numero di telefono che ha permesso a Nils Ruggero da Pozzuoli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E ad Adonella Simonetto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Non solo di incontrarsi, ma soprattutto credo che qualcuno dei due abbia o il viva voce o la radio troppo vicina, quindi chiederei o di smettere di usare il viva voce o di abbassare soprattutto il volume della radio, perché altrimenti, sì, beh, che abbiamo parlato di Douglas Adams, finiamo direttamente nelle galassie. Grazie. Allora, il titolo in questione era La guerra del soldato Tamur di Shohei Oka, pubblicato, sì, da Einaudi nel 1957. Nils Ruggero, perché lo cercava?
Perché era un libro che avevo iniziato a leggere all'epoca in Germania, era di mia nonna e durante il trasferimento è stato perduto, ecco.
E lei desiderava ritrovarlo?
Sì, volevo assolutamente finirlo di leggere perché mi sono informato, ho visto delle recensioni e sembra semplicemente essere bellissimo.
È bellissimo, Donella?
Sì, lo trovo più che bello, diciamo, direi che sì, un libro sempre attuale, diciamo, perché parla degli orrori della guerra e lo parla in un modo molto particolare, mi fa venire un po' in mente Malaparte, diciamo, dal punto di vista che esaspera e rende simbolica tutte, diciamo, gli orrori che ci sono nella guerra.
È un libro, scritto, lo precisiamo, nel 1951, sì. E già 6 anni dopo, nel 1957, per l'appunto Einaudi, con la traduzione di Giuseppe Morichini, dall'originale giapponese peraltro, non sì. Dall'inglese, lo porta in Italia. E il soldato Tamura, o Tamur, chi era? Adonella, lei che lo ha letto, amato.
Io l'ho letto parecchio tempo fa, praticamente era un giapponese che si trova, diciamo, ad essere fuori dai campi di battaglia, tra tutte quelle persone che hanno lasciato gli ospedali perché non potevano più essere trattenuti ed erano in giro affamati. Sicché a un certo punto diventano antropofagi, ecco, è questo fatto qui, questa questione di questa antropofagia che colpisce talmente questo soldato che suo malgrado si trova in questa situazione, diciamo, da renderlo alla fine in un certo senso pazzo, ecco. E fa vedere appunto come la guerra sia comunque una cosa orribile, diciamo, o che forse chi la fa, le persone che la fanno non si rendono conto di quali conseguenze possono avere, tragiche ma anche, diciamo, disumane, ecco, dovrei dire proprio questo.
Grazie mille, Donella, è davvero una sintesi emozionante ma anche perfetta, ineccepibile. Nilso Ruggero finalmente potrà leggere o finire di leggere questo libro, ma lei lo ha cercato proprio per curiosità o per giusto sacrosanto affetto verso sua nonna?
Più per la seconda, devo dire, perché mia nonna era una donna trasferita, sì. Le sue radici erano in Sicilia.
Le sue radici erano? Che non riesco a... non abbiamo sentito... No, non è colpa sua, è colpa della linea. Le sue radici erano dove?
Erano siciliane, delle sì. Radici siciliane che dopo la guerra si sono trasferite in Germania. E questo libro mi ha stupito il fatto che fosse suo e per me è una garanzia, quindi devo assolutamente leggerlo.
E lo leggerà adesso. Grazie ad Adonella Simonetto, grazie a tutti e due naturalmente, perché come sentite Caccia al Libro, lo sapete già, ve lo ripetiamo perché ci fa piacere sottolinearlo, non è soltanto un luogo dove si cercano e si trovano e ci si scambiano libri, è un luogo dove ci si incontra, si possono ascoltare i pareri reciproci e appunto anche capire che cosa è stato e che cos'è un libro per coloro che lo cercano, ma anche per coloro che, pur avendolo amato, se ne separano. Tutto questo, come sempre, si deve allo 06 36 86 5666. Ora arrivano i gettoni di scienza di Matteo De Giuli ed è molto interessante sapere chi è il protagonista di questi gettoni. Perché? Pensate, è uno scienziato evidentemente, diciamo subito che è Nikola Tesla. Però Tesla ha sempre incuriosito anche i narratori del fantastico. Chi conosce Howard Philip Lovecraft, per esempio, il suo ciclo di Cthulhu e dei grandi antichi, sa che esiste un tramite fra gli dei crudeli e antichi e gli umani, un tramite abbastanza malvagio che si chiama Nyarlathotep. Ebbene, Nyarlathotep venne proprio modellato su Nikola Tesla, perché il suo modo di affrontare quella che per molti era ancora magia dell'elettricità, e beh, turbò Lovecraft, come avrebbe turbato più avanti Christopher Priest, l'autore di The Prestige, da cui venne tratto il film di Nolan, e dove appare Tesla in persona. Matteo De Giuli.
Gettoni di scienza. Nikola Tesla, raccontato da Matteo De Giuli.
Nikola Tesla nacque a Smiljan, un piccolo villaggio di quella che oggi è la Croazia e all'epoca era parte dell'impero austro-ungarico. Nacque il 10 luglio del 1856. La leggenda vuole che nacque in una notte di tempesta, di fulmini, figlio quindi predestinato dell'elettricità. Quello che sappiamo di sicuro, al di là della leggenda, è che il padre era un ministro di culto ortodosso, serbo, e la madre apparteneva invece a una stirpe di inventori. Come i suoi nonni e come i suoi bisnonni, sin da piccolo Nikola diventa inventore, appunto. Inventa trappole per le rane, cannoncini che sparano piccoli semi e poi piccoli marchingegni da gioco. Una mente geniale, ma anche una mente difficile da gestire. Racconta lo stesso Tesla nella sua autobiografia. Durante l'adolescenza ho sofferto di una particolare depressione causata dall'apparizione di immagini, spesso accompagnate da intensi lampi di luce, che mi impedivano la vista degli oggetti reali e interferivano con i miei pensieri e le mie azioni. E non c'erano solo questi di problemi di crescita, perché Nikola Tesla era destinato al sacerdozio. Il padre, lo abbiamo detto, era prete e voleva che il figlio seguisse le sue orme, non voleva sentire ragioni. Nikola cerca in tutti i modi di convincerlo, perché lui vuole fare altro, magari proprio l'ingegnere. Ma niente, a un certo punto però il giovane Nikola Tesla contrae il colera e allora tutto cambia. Scrive sempre nella sua biografia: durante uno dei momenti più critici, dove sembrava che mi fosse rimasto pochissimo da vivere, mio padre entrò nella mia stanza. Ho ancora davanti agli occhi il suo volto pallido mentre tentava di tirarmi sul morale e di tranquillizzarmi. «Forse», dissi, «potrei migliorare se tu mi permettessi di studiare ingegneria». «Allora tu studierai nel miglior istituto tecnico del mondo», disse il padre, una promessa fatta in letto di morte, ma poi Nikola migliora, Nikola guarisce e così studierà veramente ingegneria elettrica al Politecnico e all'università in Austria, a Graz. Lì iniziano i primi misteri della vita di Tesla, perché non si sa, per esempio, se arrivò mai davvero a discutere la tesi. Quello che si sa di sicuro è che ebbe un collasso nervoso e torneranno anche i lampi e le visioni che lo accompagneranno poi per tutta la vita. Ma quando sta bene, Nikola Tesla è un ragazzo geniale. Lascia così definitivamente il suo villaggio di Smiljan, il piccolo villaggio natale. Oggi Smiljan è, dopo due guerre mondiali e dopo il conflitto nei Balcani, praticamente disabitato, ma ospita il museo Nikola Tesla. E Tesla inizia la sua carriera, registra i primi brevetti, inizia a lavorare a Budapest e poi a Parigi. E a Parigi arriva alla Continental Edison Company, l'azienda di Thomas Edison. Thomas Edison, inventore, imprenditore, è già uno degli uomini più famosi e più potenti del mondo. È un onore per Tesla, una manna per la sua carriera, eppure proprio Thomas Edison diventerà uno dei più acerrimi nemici di Tesla, come racconteremo nei prossimi gettoni.
Gettoni di scienza. Nikola Tesla, raccontato da Matteo De Giuli.
Il primo dei gettoni dedicato a Nikola Tesla, personaggio quanto mai affascinante, come avrete modo di sentire. Diverso tempo fa anche Jean Echenault venne intervistato proprio qui a Fahrenheit e gli aveva dedicato un piccolo e prezioso libro che si chiama Lampi. Comunque potete riascoltare il primo gettone su Nikola Tesla, ovviamente su gettoni.rai.it, e Matteo De Giuli continuerà per tutta la settimana a raccontarci la sua storia. Nel frattempo noi andiamo a conoscere qual è l'album di questo pomeriggio, un album del 2000. I protagonisti, anzi gli autori, sono i Calexico. I Calexico sono un gruppo formatosi in Arizona alla fine degli anni 90, sono gli esponenti principali di un genere che viene chiamato Alternative Country e che mischia un po' tutto: folk, country, Tex-Mex, blues, canzone d'autore e così via. L'album si chiama Hot Rail e il primo brano è El Picador. Almeno le parole di due scrittori ci conducono alla discussione di questo pomeriggio. Il primo è Richard Powers, se ne parla moltissimo, come sapete. Richard Powers ha scritto Il sussurro del mondo, considerato negli Stati Uniti il romanzo dell'anno, vincitore del premio Pulitzer, uscito a fine maggio per La nave di Teseo nella traduzione di Licia Vighi. Sta conoscendo anche in Italia una fortuna notevole e intreccia già il rapporto fra, diciamo, specie umana e alberi. E nonostante lo sconcerto iniziale, racconta Powers, cioè gli alberi sono figure centrali ed è proprio questo il motivo del successo del romanzo anche nel nostro paese. Ne ha parlato, e vi dicevamo all'inizio del nostro pomeriggio, la settimana scorsa, pagina 3, Nicola Da Gioia ha letto l'articolo di Amitav Ghosh che riguarda Richard Powers, un articolo sulla Stampa, ora è leggibile anche su Minima e Moralia. Di che cosa parla Amitav Ghosh, che, come sapete, lo abbiamo avuto spesso ospite qui a Fahrenheit su questo tema, della necessità ormai imprescindibile per gli scrittori, in primo luogo, non soltanto a ragionare sull'ambiente, non soltanto a essere, diciamo, in prima linea nella causa che riguarda l'ambiente, ma a ragionare sull'interdipendenza che esiste fra noi e il mondo vegetale. Allora, noi ne parliamo proprio in un giorno che è segnato anche dalle polemiche di altro tipo. In questo caso non si parla di alberi ma di balene, perché oggi, 1° luglio, è la giornata in cui riprende dopo 30 anni la caccia delle balene a fine commerciali in Giappone. Sapete, siete a conoscenza delle lunghe polemiche che ci sono state, si sa quanto le balene siano ritenute cruciali per gli ecosistemi oceanici, però la caccia evidentemente ha potuto riprendere a partire da oggi. Ecco, noi ragioniamo con due scrittori, non tanto delle balene, ma del rapporto fra scrittura e ambiente, tra scrittura e mondo vegetale anche. Booming 2, buon pomeriggio. Allora, Booming 2 ha scritto molto, e anche in tempi non sospetti, del rapporto fra uomo e ambiente. Io ricordo un titolo, il più famoso, ma non ha mai smesso di scrivere, era Il sentiero degli dèi, che uscì per Ediciclo. Non ha mai smesso di scriverne, non ha mai smesso di occuparsene. E poi abbiamo con noi Antonio Perazzi, buon pomeriggio.
Buonasera.
Antonio Perazzi è un botanico, è uno scrittore, e per UTET ha scritto Il paradiso è un giardino selvatico. Io vorrei partire proprio da Booming 2. Ghosh, appunto, ci ricorda, lo ha fatto nel suo ultimo saggio, e lo fa parlando di Powers, ed essendo, diciamo, al fianco del suo collega, ecco, di quanto sia importante in questo momento fare una considerazione. Ghosh dice, perché decidiamo che gli alberi non ci parlano, e questo è un argomento di cui poi vorrei parlare anche con Antonio Perazzi, perché se gli uomini possono abbattere un albero, sono gli uomini a decidere chi parla e chi no. Però non è più possibile, aggiunge anche, andare avanti secondo questo principio. Cosa sta mutando, se sta mutando, nel rapporto fra narrativa, letteratura e ambiente, Booming 2?
Ma penso intanto che sì, è l'idea che gli scrittori non possano sottrarsi a questa problematica e debbano, attraverso il loro mestiere, fare la loro parte, è qualcosa che riguarda sempre il mestiere di scrivere, nel senso che quando la società, l'umanità si trova a dover dirimere e decidere su questioni fondamentali, insomma, uno scrittore non può tirarsi indietro, fa parte di quella società, fa parte di quella umanità. In questo momento sicuramente il tema di che rapporto costruire con l'ambiente intorno a noi, con tutti i soggetti che lo popolano, è un tema centrale che quindi ai narratori non può sfuggire, anche perché io penso che chi racconta ha uno strumento molto importante in mano, perché la narrazione è uno strumento attraverso il quale da sempre si cerca di comprendere l'altro e l'alterità. Addirittura raccontando una storia noi possiamo costruire dei personaggi che non esistono e immedesimarci con qualcuno che non ha mai calcato questa terra, no? Che cosa c'è di più altro di un individuo addirittura immaginario, e di conseguenza, siccome penso che questo sia il punto di partenza per costruire un rapporto diverso con l'ambiente, cioè cominciare a considerarlo come un altro soggetto, un altro insieme di soggetti che come noi stanno sul pianeta Terra, e non come invece oggetti da dominare, di cui decidere appunto senza provare nemmeno a confrontarci, a sperimentare un'empatia, a comprendere, ecco, penso che allora la narrazione da questo punto di vista abbia un'arma in più, un'arma che va utilizzata proprio perché appunto è un canale, le parole, i racconti per comprendere l'alterità.
Allora, io vorrei sentire il parere di Antonio Perazzi, che nel Paradiso è un giardino selvatico parla di piante, naturalmente, però ne parla in modo poetico, in modo artistico. È un libro pieno di bellezza, quello che ha scritto. Allora, io le vorrei chiedere per prima cosa, perché ci si rivolge tanto, giustamente, ne siamo felici, agli alberi in particolare? Powers parla degli alberi, ma prima di Powers tanti altri l'hanno fatto anche in Italia, lo stanno facendo, pensiamo a Tiziano Fratus, a Franco Erminio, cioè proprio agli autori che hanno proprio centrato le loro storie sul rapporto fra uomini e alberi.
Ma io penso che l'albero sia proprio l'icona del rapporto con la natura, e una natura in particolar modo che ha una scala di sviluppo diversa da quella dell'uomo, per cui è proprio il relazionarsi agli alberi è una presa di consapevolezza che la natura è composta da altri organismi di cui anche noi ne facciamo parte, e alcuni come i vegetali viaggiano su una scala temporanea, su una scala di comunicazione diversa dalla nostra, non necessariamente fatta di parole, non necessariamente fatta di giornate, settimane, mesi e anni, perché un albero di fatto è l'organismo vivente sulla terra che può essere più longevo di qualsiasi altro. Possiamo incontrare degli alberi che hanno diverse migliaia di alberi, ma non possiamo incontrare animali che sono così vecchi. E poi l'altra cosa interessante degli alberi è che appunto si sviluppano e sanno relazionarsi con l'ambiente in maniera diversa da noi. E noi iniziamo adesso, nel 2019, a avere una conoscenza scientifica tale da poter comprendere come questi organismi ragionano, dialogano tra loro e come prendono anche delle decisioni. E quindi questo pone un momento cruciale di relazione diversa con l'ambiente.
Senta, Ghosh diceva una cosa importante in quell'articolo scritto per La Stampa, Antonio Perazzi, diceva di ricordare quello che abbiamo dimenticato, che le specie si evolvono insieme alle altre, cioè non c'è una specie né vegetale né animale che si evolve da sola, è così?
Sicuramente sì, per esempio c'è una corrente di biologi americana che a un certo punto ha elaborato una teoria pochi anni fa molto provocatoria ma molto interessante, cioè che grazie alle piante si è creato il primo vero fenomeno massivo di inquinamento sulla Terra, che ha cambiato la Terra per quello che era, cioè un ambiente senza ossigeno, si è formata l'atmosfera e tutta la vita sulla Terra va dietro a questa bolla di un elemento instabile, pericoloso, che però ha consentito la configurazione che noi conosciamo. E quindi questo può essere una provocazione quasi fantascientifica, però ci dà l'idea di che cosa, di quanto noi siamo legati l'uno con l'altro, e se dovessimo trovare un minimo comune denominatore, questo sarebbe il vegetale, sarebbe gli organismi vegetali, le piante, non gli animali e non certo l'uomo.
Wuming 2, riflettevo mentre ascoltavo le parole di Antonio Perazzi su quella che sembra essere stata, diciamo, un'evoluzione anche dell'interesse degli scrittori italiani nei confronti dell'ambiente. Molto spesso si tende a dimenticare, faccio un esempio che forse sembrerà strano, Carlo Cassola, che è stato uno scrittore, un militante ambientalista nel secolo scorso, negli anni 80, soprattutto del secolo scorso, è stato tra l'altro anche l'autore di quella che chiamava la trilogia post-atomica, dove una distopia, insomma, dove immaginava cosa sarebbe stata la vita sulla Terra dopo il disastro nucleare. La cominciò a scrivere nel 1978, lo stesso anno in cui Stephen King scrive L'ombra dello scorpione, quindi in cui si avvertiva evidentemente sul finire di quel decennio, gli anni 70, il timore non solo per quello che sarebbe potuto accadere, di fatto poi è accaduto in parte nell'86 con il disastro di Chernobyl, ma insomma quello che poteva avvenire nel nostro ambiente. Poi sembra esserci stato un'onda di riflusso, diciamo così, nel senso che sembravano molto meno frequenti questo tipo di narrazioni. Secondo lei è vero e secondo lei perché?
Ma dunque sì, penso che sia vero e che diciamo forse ci sia un collegamento anche con i momenti di crisi economica, no? Nel senso che paradossalmente quando l'economia, la produzione ha una spinta notevole, insomma è in crescita, paradossalmente quello è un momento in cui ci si fa molte meno domande su che cosa stiamo facendo al mondo intorno a noi, all'ambiente, che appunto è questa alterità che ci comprende. E invece nei momenti di crisi, che in fondo sono anche etimologicamente, no? Momenti in cui prendere decisioni, in cui esprimere giudizi, in cui guardare, no? A quello che si è fatto appunto in maniera critica, per eventualmente prendere strade differenti, ragionare sulle strade differenti che si possono prendere, quelli sono momenti dove invece la riflessione ha picchi più alti. Quindi io non ci avevo ragionato così direttamente, però non mi stupisce, e mi sembra vera la considerazione, non mi stupisce perché appunto fine anni 70, primi anni 80, ancora diciamo periodi legati alla crisi, legati diciamo si veniva dalla crisi petrolifera eccetera, e di conseguenza momento di ragionamento sul nostro modo di stare dentro l'ambiente e la nostra relazione con esso. Poi gli anni 80, gli anni 90, insomma anni invece di maggiori certezze, almeno dal punto di vista economico, di un modello di sviluppo che pian piano invece si riafferma e sembra essere vincente, sembra essere l'unico possibile, sembra essere quasi una seconda natura, no? Che appunto alla quale ci si deve adeguare oppure niente, ed ecco che quando quella seconda natura invece mostra il suo volto di costruzione artificiale, di qualcosa che invece ha delle alternative possibili, di nuovo ci si comincia a ragionare, gli scrittori fanno la loro parte, perché appunto sono parte della società e di conseguenza sì, ce ne sono alcuni che sono anticipatori, ma molti altri poi in fondo ragionano dei problemi nei momenti in cui tutti quanti ne ragionano.
Quando uscì Il sentiero degli dèi, ce lo vuole ricordare?
Nel 2010.
E che cosa raccontava?
Io raccontavo di un percorso a piedi, ero andato a piedi da Bologna a Firenze già un paio di volte, la prima volta all'inizio del millennio, diciamo, e poi avevo ripetuto il percorso apposta per scrivere il libro. Il libro anzitutto voleva rendere conto dal vivo, attraverso un'esperienza diretta, dei danni che la costruzione della ferrovia ad alta velocità tra Bologna e Firenze, la costruzione che ancora continuava in quel momento della variante di valico, stava comportando, e per